Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera a tutti. Questa sera abbiamo una grande opportunità. Parlare di un film molto, molto bello sulla vita, sull'aborto, sulle vicende appunto della grande battaglia culturale, sulla nascita, appunto sul venire al mondo di ogni creatura. Perché dall'America viene questo film Unplanned che fra un po' Federica Picchi ci presenterà. L'America è un paese dove il dibattito è iniziato prima che in Italia. L'aborto fu introdotto grazie a una massiccia campagna mediatica volta a esagerare il numero degli aborti clandestini. Lo raccontarono poi i protagonisti stessi di quella campagna, che nel frattempo avevano cambiato opinione. E dicevo, l'aborto fu legalizzato alcuni anni prima che in Italia, e da un certo punto di vista si poteva pensare che un paese così consumista, moderno e così via, avrebbe accettato l'introduzione di questa legge, questa pratica, con grande tranquillità, un po' come è stato accettato dagli italiani. In realtà l'America è stata sempre percorsa, anche a causa degli eccessi che da questo punto di vista da noi non ci sono, tipo l'aborto a nascita parziale e così via, è stata sempre percorsa, dicevo, da un forte movimento pro-life o anti-abortista, che in questo ultimo periodo sembra essere sempre più forte, sempre più convinto, sembra conquistare non solo le nuove generazioni, ma anche in molti casi gli stati. Abbiamo stati dell'America dove l'aborto è permesso sostanzialmente fino alla nascita, ma anche stati che stanno tornando indietro, e cioè che stanno iniziando a ridurre sempre di più la possibilità di abortire. Ad esempio in Georgia nel 2019 è stato introdotto il divieto di interrompere la gravidanza dal momento in cui è percepibile il battito cardiaco fetale, quindi intorno alle 6 settimane. E in generale si ha spesso un dibattito che porta a finire tante volte davanti alla Corte Suprema. Abbiamo 7 stati, Alaska, Colorado e vari altri, oltre alla capitale Washington, che hanno legalizzato l'aborto tardivo, nascita parziale, ma abbiamo anche 17 stati che invece si sono mossi in una direzione inversa, cioè andando piano piano a restringere e a promuovere invece la vita. Oltre ovviamente a tanti giovani, in qualche caso anche politici, soprattutto del Partito Repubblicano, che si battono per la vita, bisogna dire che ci sono stati anche molti film importanti che hanno avuto un notevole successo e che sono serviti a sfondare, diciamo così, il muro della omertà, della propaganda, che di solito è abbastanza a senso unico. Per esempio, alcuni anni fa è uscito Gosnell, The America's Biggest Serial Killer, la storia di un dottore, di un dottore di Chicago, il caso è esploso nel 2013, il quale praticava lo snapping, ovvero la recisione del midollo spinale, una sorta di decapitazione nelle fasi più avanzate della gravidanza. Questo medico, il medico abortista più famoso d'America, appunto, aveva 5 cliniche in cui eseguiva aborti a nascita parziale, ovvero oltre la 24ª settimana di gravidanza. È finito sotto processo per l'omicidio di 3 bambini nati vivi durante tentativi di aborto, ed è stato poi condannato per omicidio colposo di una donna durante una procedura di aborto. Un caso così eclatante ha appunto generato anche un dibattito e un film, come dicevo, no? Anche perché quello dell'aborto a nascita parziale negli Stati Uniti è anche un business, in quanto questa metodologia di aborto particolarmente crudele è venuta alla luce, è stata un po' capita meglio in seguito alle recenti indagini del Congresso americano sull'industria del traffico dei tessuti fetali. Traffico praticato anche nelle cliniche di Planned Parenthood, di cui parleremo proprio stasera, i cui medici hanno ammesso in certi casi di non trattare i feti con la digossina, un veleno iniettato nel feto che serve a ucciderlo prima di estrarlo, e in questo modo per non contaminare il tessuto e poterlo vendere a un prezzo più alto. In America dunque ci sono avvenimenti contrastanti che vanno dal traffico di tessuti fetali, dall'aborto a nascita tardiva, come si diceva, a iniziative invece di tutt'altro segno. Ne cito un'altra semplicemente per far capire come le cose si muovano e non stia tutto fermo agli anni che furono. Nel 2019, per esempio, la governatrice dell'Alabama ha vietato l'aborto, eccetto che nei casi di grave rischio per la salute della madre. Una donna, la governatrice dell'Alabama. E perché mi soffermo su questa sua caratteristica? Perché se la legalizzazione dell'aborto in America è avvenuta soprattutto per iniziativa di medici maschi e di giudici della Corte Suprema di allora, siamo nel 73, che erano tutti uomini, in questo periodo, dicevo, da tempo nel mondo maschile, ma soprattutto nel mondo femminile, ci si sta profondamente interrogando. Un'altra figura che andrebbe così in apertura citata è sicuramente quella di Amy Barrett, la giovane madre di 7 figli che è stata nominata alla Corte Suprema dal Presidente Trump proprio in scadenza del suo mandato. 7 figli, di cui 2 bambini adottati neri, la Amy Barrett è finita nell'occhio del ciclone, accusata perfino di razzismo, pur avendo adottato 2 bambini neri, proprio per le sue posizioni pro-life. Ma chi ha seguito questi fatti si sarà forse meravigliato di vedere come in America questa nomina è stata sì avversata violentemente dai media, ma è anche stata sostenuta con bellissime manifestazioni davanti alla Corte Suprema da centinaia di giovani molto decisi, molto, molto fieri in qualche modo di essere difensori della vita. L'ultimo personaggio che vorrei citare prima di entrare a parlare proprio del film di cui questa sera ci occuperemo in particolar modo è il film October Baby, che è uscito ormai un po' di anni fa, ma che anche questo è estremamente significativo, perché è una storia vera, quella di Gianna Jessen, che è diventata un film e che ha in questo modo convinto e commosso milioni e milioni di americani e poi anche di italiani. Gianna Jessen era stata abortita al 7° mese di gravidanza con una iniezione salina. Un'iniezione salina, il bambino la inghiotte, il suo corpo brucia dentro e di fuori e poi dopo 24 ore normalmente viene partorito morto. Si chiama aborto salino. Ma con Gianna Jessen non funzionò, perché Gianna Jessen nacque dopo 12 ore viva, anche se profondamente minata nella salute fisica e in parte anche in quella psichica. Gianna è diventata appunto protagonista del film October Baby e ha girato l'America e il mondo, e ancora oggi è attiva nel raccontare appunto la sua storia. Vi leggo un brevissimo passaggio di una sua intervista. Negli USA, dice Gianna Jessen, in alcuni stati puoi abortire fino al 9° mese, ma puoi sempre recarti in un altro, in alcuni stati puoi abortire fino al 9° mese. Perfino al momento della nascita accade che il bambino venga fatto uscire tranne la testolina, si pratica un taglio nel retto del collo e si estrae il cervello. La mia madre biologica si rivolse alla principale clinica abortista americana, la Planned Parenthood, che fattura milioni di dollari l'anno. Io rimasi nella soluzione salina per 18 ore, ma non furono sufficienti a bruciarmi tutta e nacqui viva. Capita rarissimamente, e allora si dà al bambino un farmaco che gli ferma il cuore o nei casi peggiori lo si lascia lì a morire o lo si soffoca. Per fortuna nacqui quando il medico del mio morto era andato a dormire. Erano le 6 del mattino del 6 aprile 1977. Un'infermiera chiamò l'ambulanza e mi soccorsero. Non sono una vittima, sono quella che ha vinto. E la migliore rivincita è che poi, quando il medico è arrivato, ha dovuto firmare il mio atto di nascita. Ecco, ho citato alcune figure femminili, protagoniste oggi di una grande battaglia negli Stati Uniti. Ho citato due film molto importanti che hanno, ripeto, avuto un ruolo decisivo nello scuotere appunto l'immaginario collettivo di tanti giovani americani, il film di Gosnell e il film di October Baby, e possiamo finalmente passare a quello che è il film del momento, che sempre viene dall'America, ma che finalmente verrà portato in Italia, e finalmente verrà portato in Italia nei cinema. Abbiamo con noi Federica Picchi, fondatrice di La Dominus Production, che forse alcuni di voi già conoscono per alcuni film portati sempre dall'America, come Cristiada oppure God Not Dead 1 e 2 e così via. E la saluto. Buonasera, dottoressa Picchi.
Buonasera a tutti, grazie per questa puntata.
Ecco, allora, che cosa bolle in pentola della Dominus Production con questo film?
Sì, A Dominus Production è preziosa, anche questa seconda valenza si chiama anche preziosa, che è proprio, l'abbiamo creata proprio per focalizzarci sulla distribuzione di questo film Unplanned, che è un film prezioso per me personalmente, ma per tutti quelli che incontro, perché anche questa è una storia vera, quindi sulla scia degli altri due film che menzionavi, appunto Gosnell e October Baby, anche questa è la storia vera di una, di un cambio, di qualcosa che di un piccolo granellino di sabbia che ha bloccato l'ingranaggio, un ingranaggio perfetto, quello o pseudo perfetto, quello della Planned Parenthood, che, come si menzionava prima, è la leader, si può dire, americana delle cliniche abortistiche, e comunque una delle più grandi e sicuramente quella con maggiori e più prestigiosi finanziatori, dalla famiglia Gates alla famiglia Clinton, Buffett, quindi non sono assolutamente nascosti, anzi si palesano, perché appunto c'è tutta una parte americana molto orgogliosa di sostenere questa clinica e più in generale il diritto alla scelta. La storia è meravigliosa, perché è la storia di una ragazza appena laureata che vuole lasciare la sua traccia nel mondo, quindi crede molto nella giustizia, è un idealista, crede molto nell'aiutare le altre donne, quindi crede nel diritto alla scelta, e sebbene provenga da una famiglia cattolica di fede, lei dice: beh, in effetti io lavorerò a Planned Parenthood per aiutare le donne, poi cercherò di farle abortire il meno possibile. Tranne che poi in questo ingranaggio, dove per lei, per carità, lei era molto molto brava, perché appunto lei da psicologa effettivamente forniva servizi di consulenza, tra cui appunto il servizio di aborto, però ecco, si sentiva di fare qualcosa di buono, di aiutare effettivamente queste ragazze molto giovani, ma anche donne, che passavano un momento delicato di crisi. E tranne quando poi capitò di vedere un aborto per un fatto, e qui si spiega anche il titolo Unplanned, quindi un fatto non pianificato, un accadimento fortuito. Un giorno mancò un'infermiera, quindi anche lei, che non era un medico, nella carenza di personale aiutò e racconto un po' questa scena perché è proprio la prima del film e anche per rincuorare chi verrà a vederlo che il film non è cruento, c'è una scena che ovviamente è forte, una scena iniziale molto forte, però poi credo che sia uno dei film più dolci e più ricchi di speranze che abbia mai visto. Quindi lei da quella scena, quindi da questo bambino che scappa, che per carità non è una novità, ma purtroppo questo il bambino come il battito cardiaco non è una cosa che viene fatta vedere o ascoltare a chi si appresta a scegliere se far vivere o meno la creatura che ha nel grembo. E lei per la prima volta vede cosa avviene e qui ha un grande dolore perché lei ha sempre ritenuto quello che le veniva detto, ovvero che il bambino, che non era ancora un bambino ma un grumo di cellule, non provava dolore, e invece vedere questo piccolo bambino che comunque a 14 settimane era già aveva già tutti i connotati, già si poteva vedere la testolina, i piedini, fuggire la cannula di aspirazione le ha veramente creato un grande, se non altro le ha fatto capire la menzogna in cui lei aveva vissuto. E quindi ecco, prende un po' in esame tutta la sua vita e rivaluta un po' quello che stava facendo fin d'ora, fino a quel momento. Purtroppo si trova davanti una realtà molto potente, come abbiamo detto, molto forte, molto accanita, molto aggressiva. E quindi il film parte da questo, da questa presa di coscienza, nella totale sincerità. Abby Johnson, quando lavorava per Planned Parenthood e ha avuto grandissimi meriti, è stata dipendente dell'anno, è stata fatta direttrice di una delle cliniche più grandi all'interno di Planned Parenthood, lei lo faceva veramente per uno spirito di giustizia. Spirito di giustizia che sparisce appena realizza quello, vede quello che non credeva. E quindi diciamo che questo accadimento è uno dei tanti, perché come abbiamo menzionato Planned Parenthood non è molto borderline. Adesso il film è molto realistico e parla solo di Abby Johnson, della sua esperienza. Però ecco, noi sappiamo dalla cronaca, qualcosa l'ha già detto già il professor Agnoli, ovvero che ci sono stati dei commerci di tessuti di bambini, ma ci sono altre situazioni molto gravi anche per la legge americana, ovvero la Planned Parenthood spesso copre gli stupri, ovvero ragazze minorenni che arrivano, vengono fatte abortire senza denunciare l'eventuale stupro. Questi ci sono stati dei casi proprio testimoniati, piuttosto che altre questioni sempre molto delicate e diciamo eticamente borderline, ecco, molto, molto discutibili. Quindi questa realtà aveva tante problematiche, piccoli accenni che Abby Johnson aveva vissuto sulla sua pelle, ma non voleva, come quando sei molto legato a una realtà, a qualcuno, a una persona, tendi a non vedere quello che non va. Ma questa esperienza con questo aborto fu così grande, così dirompente, che allora, dopo una prima fase di shock, diciamo, ha iniziato a mettere insieme tanti pezzettini e quindi ha preso la decisione poi di percorrere un'altra strada. E il film è un po' questo, analizza quest'altra strada, analizza le difficoltà, analizza la forza che ci vuole, analizza il coraggio e mette in mostra proprio la... C'è un messaggio di grande speranza, è un messaggio, non vi posso dire ovviamente come finisce il film, però un accadimento reale, bellissimo, e quindi io dico è un film che rappresenta un po' la vita, no? Una vita con le sue difficoltà, con le sue cadute, con le sue delusioni, con le sue prese di coscienza, ma anche con le sue vittorie. E quindi il film è questo. Io credo che sia un film molto importante da far vedere soprattutto ai giovani, perché purtroppo magari noi un po' più grandicelli siamo passati attraverso la diatriba, il dibattito del, appunto, della sacralità della vita o meno, ma i più giovani questo argomento viene proprio silenziato, quindi non entrano neanche in contatto con quello che può essere il dibattito, e a mio avviso questa è la più grande violenza, ovvero il silenzio. Di questo tema non se ne parla, viene boicottato e questo è il primo tabù che dobbiamo abbattere.
Ecco, la interrompo un attimo. Sì, la caratteristica di questo film è di essere proprio la storia di Abby Johnson narrata proprio in modo molto oggettivo, quindi per una certa parte del film si vede una ragazza convinta di fare del bene, convinta di essere dalla parte delle donne. E quindi evidentemente possiamo dire noi succube di quella propaganda che si caratterizza in questo modo, direi. Tutti siamo abbastanza portati a stare con il più debole, no? E quindi se fosse chiara la realtà dell'aborto, probabilmente moltissime persone sarebbero contrarie, perché se fosse chiaro che cos'è il feto nell'utero materno, qual è la sua vita intima, la sua relazione biochimica ma anche psicologica con la madre, come è già formato poco tempo dopo il concepimento e così via, ci schiereremmo genericamente dalla parte del bambino, no? C'è questa innato schierarsi da parte dell'uomo verso i più deboli, no? Invece questo non avviene perché? Non avviene perché c'è una narrazione che si sovrappone alla realtà e la cambia del tutto, un po' come sta avvenendo adesso con la legge Zan. Si decide di raccontare che il più forte è il più debole. Quindi per cambiare la percezione si cambia completamente la realtà. Chi è il più debole? Il bambino nell'utero? No, il più debole è la donna. E qui c'è molta propaganda, anche perché poi, come dicevo prima, fu condotta per lo più da uomini, ma la donna vittima dell'aborto clandestino. Questo è uno dei miti. È stato Bernard Nathanson, il celebre medico americano fondatore a New York della Lega d'Azione per il diritto d'aborto nel 68, colui che ha diretto la più grande clinica per aborti del mondo, il CRASH, per molti anni. Circa 75.000 aborti sono passati da lui e dai suoi medici. È stato lui a raccontare anni dopo come aveva costruito insieme a giornalisti e politici questa narrazione. Il pubblico doveva convincersi che noi non davamo a legalizzare l'aborto e cioè l'uccisione del bambino per avere un maggior numero di aborti, ma per averne un numero minore. Come si poteva fare questo? Raccontando che le donne senza legalizzazione dell'aborto avrebbero abortito ugualmente, avrebbero abortito in modo clandestino, senza sicurezza per la loro salute, e quindi ci sarebbe stati, oltre ai bambini morti, anche le donne morte. E Nathanson racconta molto bene nella sua autobiografia che è uscita appunto molti anni dopo, dice: parlavamo di 1 milione di aborti clandestini l'anno quando ve ne erano forse 100.000. Ora, la stessa strategia, la stessa tattica inventata da Bernard Nathanson e dai suoi compagni di strada verrà poi adottata anche in Italia. Nel 1971 il Partito Socialista Italiano presenta una proposta per l'introduzione dell'aborto legale, libero e gratuito, affermando che vi sono in Italia tra i 2 e i 3 milioni di aborti clandestini l'anno e che circa 20.000 donne all'anno muoiono a causa di questi interventi. Ora, la fantasia di Nathanson era notevole. Calcolava circa 100.000 aborti l'anno clandestini negli Stati Uniti e dava come numero 1 milione. Ora l'Italia, che è 5-6 volte meno popolata, ma gli italiani sono più fantasiosi, i socialisti italiani parlavano per l'Italia, che è molto più piccola dell'America, di 2 o 3 milioni di aborti l'anno e di 20.000 donne che morivano a causa di questi interventi. Ho raccolto un po' di giornali di quegli anni, l'Espresso il 26 aprile del 70 parla di fra 800.000 e 3 milioni di aborti clandestini. Notate, anzitutto, questa pretesa di sapere quanti sono gli aborti clandestini. Se sono clandestini non è molto facile saperlo, ma poi anche questa facilità di cifre tra 800.000 e 3 milioni. Mentre il Corriere della Sera del 10 settembre 76 diceva da 1,5 a 3 milioni di aborti clandestini. Quanto alla propaganda, qual era? Ecco, voi che vi schierate contro l'aborto, siete i promotori di milioni e milioni di aborti clandestini e di migliaia e migliaia di donne che muoiono a causa di questo. Capite che questo si tratta, è un classico rovesciamento della frittata, perché non puoi più discutere sul quid, no? Su che cos'è veramente il tema di cui si sta parlando, che cos'è la vita, è conveniente, non è che anche la donna ha delle conseguenze, non è che anche l'uomo ha delle conseguenze, non è che in questo modo non solo si arriva all'eliminazione di tanti bambini, all'inverno demografico, ma si arriva anche a una rottura dell'alleanza uomo-donna. No, questo non si poteva più dire, perché scattava immediatamente l'accusa. Torno a fare un paragone con l'attualità. Oggi, se qualcuno dice eccepisce qualcosa sulla legge Zan, dicendo per esempio che questa prepara l'utero in affitto e quindi penalizza i più deboli, sia la donna sia il bambino, la risposta è subito: ah, ma tu sei per l'omofobia, sei a favore di coloro che predicano o praticano la violenza. È una strategia che è un po', passatemi il termine, un po' fascista, un po' nazista, un po' comunista, per citare gli eventi del Novecento, no? Quella di mettere a tacere l'avversario. Allora, concludo questo. Ecco, è evidente che ci sono generazioni di persone, come quella di Abby Johnson, come tante donne italiane che poi col tempo si sono rese conto che la storia era stata raccontata in modo un po' diverso dalla realtà, ecco, ci sono tante persone che si sono battute per leggi che legalizzassero l'aborto non perché in linea di massima favorevoli all'aborto, ma perché convinte dalla propaganda che queste leggi avrebbero ridotto gli aborti clandestini e la mortalità delle donne. Ora, che queste cifre fossero assolutamente false è dimostrabile con un dato molto semplice. Nel 1979 in Italia gli aborti sono legali, quindi sono legali, sono gratuiti, sono, fra virgolette, sicuri per quello che questa parola può significare. Quanti sono? 187.000. Quindi in un anno, con l'aborto legalizzato, promosso, da molti presentato come un diritto e una conquista civile, abbiamo 187.000 aborti. Come facevano a essere 1, 2 o 3 milioni quando l'aborto era clandestino, perseguito, era difficile trovare i medici, non era nella cultura? Evidentemente si era enormemente mentito. Si era mentito, ma in questo modo si era costruita appunto questa leggenda. Concludo ancora con un'altra cifra. Il compendio statistico italiano del 74 ci dice che nell'anno intero sono morte 9.914 donne tra i 14 e i 44 anni, cioè in età feconda. Ora, ricordo che prima si parlava di 20.000 donne per aborto clandestino o di 25.000 donne, queste erano le cifre urlate. Allora, non sono neanche 20.000, ma sono 9.000 tutte le donne morte per qualsiasi motivazione in età feconda. Quindi anche questa cifra era stata, non dico duplicata, triplicata, quintuplicata, ma probabilmente ventuplicata. Ecco, è molto importante questo perché così ci mettiamo, comprendiamo perché Abby Johnson parta come una volontaria che vuol fare il bene delle donne e poi si renda conto piano piano che le cose stanno in modo diverso. Lascio la parola a lei,
Esatto,
se vuole.
esatto, esatto, esatto. Tra l'altro, mentre sentivo questi dati, mi chiedevo come mai loro e chi di solito vuole proporre l'introduzione di strumenti che appunto chiamano libertà, no? Promuovono libertà, come ad esempio una di questi è la pillola RU486, che ci sarà anche un piccolo accenno nel film. Sciorinino dei dati, ma solo quelli che vogliono, no? Io ho fatto un qualche anno di esperienza in banca d'affari a Londra, devo dire che l'analista, questa era un po' la strategia anche degli analisti, nel senso quando vuoi creare un risultato parti dai dati, per quello io dai dati sono diventata un po' allergica ai dati, perché poi prendi i campioni che vuoi per dimostrare quello che ti pare. Ecco, purtroppo sta avvenendo così, ma in taluni casi è diventata quasi una presa in giro, perché appunto, al di là del manomettere dati come i casi che lei giustamente ha presentato, si possono anche tacere. Ad esempio, per la pillola abortiva 486 abbiamo avuto sicuramente alcune notizie eclatanti di donne morte per l'assunzione di questa pillola. Questo sia in Italia, era successo qualche anno fa, sia in America. Il problema, e qui ci sono stati diversi studi, che purtroppo non viene correlata la morte per trombosi e altri tipi di morte che le donne hanno in conseguenza dell'assunzione di questa pillola, perché appunto non si indaga. I pochi casi che sono venuti fuori era perché il marito, il fidanzato, il padre della donna che purtroppo aveva subito un effetto collaterale grave, si era impuntato e aveva chiesto l'autopsia, e quindi era venuta fuori la vera ragione. Ma nella stragrande casi di questo genere non viene fuori la correlazione. Quindi, da una parte abbiamo dei dati gonfiati, e questi dati gonfiati sono stati sia per gli aborti clandestini, ma teniamo a mente, visto che abbiamo accennato prima al DDL Zan, teniamo a mente che questi dati gonfiati sono stati banalmente anche quando si è trattato di approvare i cosiddetti unioni civili. Quando poi sono state approvate c'è stato un afflosciamento di quello che sembrava un effetto ciclopico, in realtà a poche decine di casi. Ecco, dalla nostra parte invece, e qui veramente io vorrei anche grazie a Radio Maria fare un invito ai nostri analisti, ai nostri medici, essere un pochino più, puntare un pochino più i piedi, cioè noi dovremmo veramente pretendere maggiormente un'onestà intellettuale, e quindi devo dire che recentemente c'è stato uno studio ad opera di Provita su quelli che sono i costi delle interruzioni di gravidanza. Noi dovremmo esigere dallo Stato, visto che lo Stato ci tiene alla libertà e si è liberi quando si ha informazione a 360 gradi, non quando si bevono le informazioni così o parziali o peggio ancora gonfiate, ma dobbiamo pretendere un'informazione corretta, perché non c'è in gioco uno svago, c'è in gioco la salute fisica e mentale di una fascia molto grande della popolazione, insomma le donne sono la metà. E comunque c'è un altro problema qui, perché non si tratta solo delle donne, perché il bambino è di un padre e di una madre. Quindi io credo che questo film vada a toccare vari punti, e non ultimo proprio quello della figura del padre. Abbiamo una figura, il marito di Abby Jones, una figura bellissima. E prima di lui c'è stata una figura di compagna di Abby Johnson non così bella, però a me questo film stimola anche il pensare perché la nostra giurisprudenza non contempli l'importanza del padre. Perché se una donna deve abortire è solo sua la scelta? L'uomo non ha preso parte alla creazione di questo bambino, al concepimento? In realtà ci sono dei casi, ora non sono affrontati nel film, ma credo che ognuno di voi possa, non so, a me sono capitati diverse volte di persone che non volevano che le proprie compagne, le proprie fidanzate, le proprie figlie abortissero, ed è successo invece che appunto la donna, perché è lasciata in questa decisione così importante, comunque da sola, possa aver fatto una cosa contro anche la volontà dell'uomo, quindi dell'altra parte. Questo, secondo me, è un tema molto molto importante, perché la lascia sola la donna in una decisione che è veramente una decisione forte, che non coinvolge in realtà solo lei, ma coinvolge un individuo diverso da lei, perché poi il bambino, lo sappiamo tutti, ha un DNA specifico, è un altro essere umano, quindi anche lì l'inganno del dire il corpo è mio, è vero, il corpo è tuo, finché il corpo è tuo e fai quello che vuoi, ma purtroppo qui, purtroppo per fortuna, andiamo a coinvolgere anche un altro essere umano. Quindi, tornando al film, i temi sono veramente molti, il tema della consulenza, abbiamo detto anche appunto queste consulenti che venivano mandate e vengono mandate da Planned Parenthood senza un'adeguata informazione, perché Abby Johnson era stata cresciuta con appunto il feto non soffre, non è formato, quando sappiamo che invece già a pochi giorni, cioè la sofferenza è praticamente immediata, perché comunque i nervi, poi i medici lo potranno dire meglio di me, però le stimolazioni nervose sono precocissime, quindi lo stabilire quando o meno il feto soffre è veramente un qualcosa di arduo, puntare, no, su un termine parlando della sofferenza. Io condivido il discorso andiamo a tutelare il più debole, proprio perché questa secondo me è la chiave di lettura, perché questa è la chiave di lettura delle nuove generazioni, ovvero tutti i giovani sono affamati di ideali e noi non stiamo dando loro ideali, noi stiamo dando degli effimeri ideali, che poi ovviamente la menzogna viene fuori, infatti tante patologie psichiatriche e psichiatriche di cui soffrono, abbiamo visto ci sono impennate, soprattutto purtroppo con le chiusure da Covid, di malattie psichiatriche, autolesionismo, è perché forse non gli diamo veramente gli ideali di cui hanno bisogno, ma li cresciamo appunto con tutti questi social effimeri che poi di fatto non li riempono. Quindi, andando a io sono una fautrice, prima o poi riusciremo, del servizio civile giovanile. Abbiamo levato il servizio militare, sarebbe il caso di mettere il servizio civile dove i giovani possono affiancare dei casi delicati, anziani, disabili, perché da lì è dall'affiancamento del più debole che si cresce, si capisce il valore della vita, dal rispetto della vita nella sua totalità, che si vive ogni momento nella maniera più preziosa, no? Vivendolo in modo consapevole e quindi evitando situazioni di smornia, di uso di droghe o di sballo, che purtroppo sono tanto danno ai nostri giovani e anche alla collettività. In questo discorso, poi passo la palla, sì. Volevo solo aggiungere un terzo, perché noi abbiamo detto la donna e abbiamo capito che non è da sola, c'è anche l'uomo, ma io volevo aggiungere, poi c'è il bambino ovviamente, e qui siamo a tre entità, ma c'è un quarto soggetto che non viene mai contemplato, che nel film a mio avviso è molto forte, perché la scena più forte del film è dopo l'aspirazione, c'è questo grembo materno vuoto. Ecco, secondo me quella è l'immagine più grande, più importante, perché significa il danno che la società ha dalla privazione di un individuo unico. Noi quel vuoto lo stiamo vivendo ora. Dove sono i nostri fratelli? Dove sono i nostri concittadini? Dove sono i nostri figli? Ecco, noi ci stiamo perdendo tante ricchezze e neanche noi sappiamo che cosa avrebbero potuto fare, in quanto avrebbero potuto aiutare questa nostra società. Quindi, tra i vari soggetti che hanno subito, subiscono dei danni dall'aborto, ecco, io in primis, il primo soggetto, metto la collettività, la società, che si priva di una ricchezza che non tornerà mai più, perché ogni individuo è unico. Passo, ecco, pure la parola.
Sì, no, giustamente, in modo elegante, diciamo, da donna, lei ha sottolineato anche il ruolo del padre, di questa figura appunto messa all'angolo da questa idea secondo cui il figlio sia di uno delle due persone, quando ogni figlio nasce da una relazione ed è composto anche biologicamente del seme maschile e dell'ovulo femminile. Da uomo aggiungo che in realtà però c'è anche da considerare un fatto, che molta di quella che è stata presentata negli anni passati come la liberazione sessuale, no? In realtà è ricaduta proprio sulle donne, perché è stata la trovata furbesca di una cultura nichilista e borghese, spesso interpretata da uomini. Ricordo un Palmiro Togliatti che costringe Nilde Iotti ad abortire e spinge la Teresa Mattei a fare altrettanto in epoche della nostra Costituente, le cliniche per aborti, diciamo così, guidate dal PC, per aborti clandestini, guidate dal dottor Spallone. E lì c'era tutta una cultura per cui la liberazione sessuale avrebbe permesso all'uomo di disinteressarsi di quello che poi aveva anche lui portato a compimento. Quindi diciamo che lo slogan "l'utero è mio e lo gestisco io" in realtà è andato spesso a favore di uomini irresponsabili che tante volte abbandonano la donna nel momento del bisogno, nel momento appunto in cui si viene a sapere del concepimento. Uomini irresponsabili, uomini sempre più egoisti, che di fronte appunto alla compagna, alla moglie incinta, non sanno far altro che dire: decidi pur tu, però io non ci sono, però io non lo voglio. E quindi in qualche modo questa libera decisione di cui si parla spesso, libera non lo è. Perché quando in America si parla degli abortisti, lì si definisce i pro-choice rispetto ai pro-life. Ma intanto la scelta non è del bambino, che evidentemente la subisce, ma è del più forte. Ma anche la donna, ripeto, tante tante volte, e magari da sola, colei che lo decide, infischiandosene del parere del compagno, ma tante volte è invece spinta dai genitori, dal datore di lavoro, dal compagno, dall'egoismo di questa società che ha in qualche modo fatto del bambino un peso, un fardello e non invece una grande gioia, una grande opportunità di unione ulteriore, di crescita. Ecco perché evidentemente il fenomeno dell'aborto è un fenomeno legato all'egoismo, che esita nell'omicidio, ma è un fenomeno che ha a che fare con un tema più ampio: la perdita del senso di che cosa sia l'amore davvero, di cosa sia la responsabilità e quindi anche di che cosa sia il senso del peccato. In questo contesto si colloca la possibilità di un uomo, di una donna, di eliminare senza scrupolo di coscienza un essere innocente con dei ferri, scusandosi col dire: lo dice la legge, lo permette la legge, mettendo a tacere la sua coscienza, citando un mito come la legge 194 nel nostro caso. Mi viene in mente Hannah Arendt quando, parlando di Eichmann, dice: sterminava milioni di ebrei, ma lui era tranquillo perché l'aveva detto lo Stato, era una legge dello Stato e quindi lui si poteva esimere dal domandarsi se era bene o era male. Ma un uomo che non si chiede se qualcosa è bene o male non è più un uomo, ma una macchina. Però, prima di tornare ancora su questo tema, che possiamo ulteriormente sviscerare, le vorrei chiedere quando ci sarà la prima e dove di questo film e come poi poter accedere alla visione di questo film nelle varie città italiane.
Sì. Allora, il film abbiamo dato una data anche significativa, fine settembre, 28 e 29 settembre, che molti, spero, molti ascoltatori sapranno chi è insomma, l'arcangelo, gli arcangeli, San Michele, quindi una bella forza, penso una bella protezione. Detto questo, proprio visto anche il periodo molto difficile per le sale e di insicurezza, un po' appunto lo stato di emergenza, che non sappiamo se con queste varianti ci porterà di nuovo a brutte sorprese, ho voluto iniziare subito già con l'estate a fare delle anteprime. Anteprime che servono sia a testare il terreno e quindi a far capire alle sale quanto questo tema sia un tema forte che attiri le persone, e sia alle nostre associazioni, alle nostre persone, proprio per vedere un film e promuoverlo ancora con più grinta e più forza quando poi ci sarà l'uscita nazionale che è a fine settembre. Quindi la prima uscita, l'anteprima, è a Roma, ora l'8 luglio, al Cinema Adriano. Inizieremo alle 8:30, poi tra. E abbiamo la sala più grande dell'Adriano, poi ci saranno, che peraltro è quasi già finita, è già piena, però il cinema, il proprietario mi ha assicurato che apriranno anche altre sale, quindi invito tutti a prenotarsi, andare almeno di amici romani, perché anch'io sarò presente, saranno presenti tanti referenti di associazioni con cui vogliamo condividere questo momento e soprattutto andare. Questo film non è un film che crea muri, ecco, per usare una terminologia che piace tanto, no? Ultimamente anche al mainstream. È un film che veramente crea ponti, perché essendo la storia vera di una donna che le ha provate un po' tutte, tra cui è passata anche su due aborti, uno chirurgico, uno chimico, e poi è andata a lavorare per una clinica abortiva, abortistica, quindi non ha avuto remore. È un film che veramente parla un po' a tutti e interroga, a prescindere da quale sia la posizione, interroga su quello che veramente avviene e comporta l'aborto, che non è il disfarsi di qualcosa o di qualcuno, ma è tutta la complessità della relazione madre-figlio, e questa relazione prima o poi viene fuori. Quindi, ecco, io invito soprattutto, beh, l'anteprima romana è soprattutto per le nostre associazioni, sarà un momento di gioia, un momento di ritrovo, quindi è un qualcosa anche sarà un qualcosa anche di molto piacevole dal punto di vista sociale, ma io invito anche a chi la pensa diversamente da noi, ovviamente con l'onestà intellettuale di chi si pone davanti a un qualcosa di una storia accaduta, quindi l'esperienza di qualcuno e non un qualcosa di inventato. Tra parentesi, ricordiamoci che il cinema ha supportato molto queste leggi borderline, però tutte con storie inventate, ovvero dal paziente inglese a, che appunto la scena finale ve la ricorderete bene, con la persona che l'infermiera tanto innamorata del proprio paziente, o comunque che l'aveva tanto a cuore, che alla fine poi comunque lo sopprime in modo molto amorevole, ovviamente sono film, però passano dei concetti veramente forti con storie create ad hoc. In questo caso noi invece abbiamo storie vere e che quindi vanno rispettate a prescindere da come la si pensi. E io invito soprattutto chi la pensa diversamente da noi a sedersi con noi e a pensarci, eventualmente aprire dei dibattiti, ovviamente non in quella sera perché probabilmente non avremo il tempo, anche se penso che qualche piccolo intervento a fine serata ci sarà, se non altro appunto io farò qualche saluto e appunto ci saranno anche tanti referenti associativi e spero che qualcuno appunto non vinto troppo dall'emozione possa anche dare un feedback, un commento a caldo. Io credo che usare lo strumento filmico, artistico per andare a discutere di temi importanti sia fondamentale, perché abbiamo visto quanto sia difficile, sia un tabù poter parlare di certi temi. Ora, se affronti il tema aborto e non lo affronti come il mainstream vuole, non ti fanno parlare sostanzialmente. Con il linguaggio artistico, ecco, io confido e spero, la speranza è una grande virtù, insomma, dobbiamo veramente, io credo, insomma, che questo linguaggio sia un linguaggio comunque molto rispettato e molto utile per i giovani, per chi è tanto lontano da noi, e se non altro per curiosità e per rispetto di un lavoro che comunque è stato un grosso lavoro, quello di mettere in piedi questo film, insomma, ha avuto tante fasi di difficoltà e ora è uscito esce nella sua interezza. Ripeto, esce in italiano perché qualcuno ogni tanto continuo a chiederlo e sarà trasmesso completamente al cinema. Qualcuno mi chiede se solo alcuni pezzetti, no, sarà al cinema in italiano e completo. Quindi ecco, invitate soprattutto i giovani perché io credo che sia un modo molto delicato, molto forte al tempo stesso, per affrontare questo tema, che è un tema della vita, un tema fondamentale, perché il rapporto genitore-figlio e insomma anche la delicatezza dell'affettività ha tanti temi, il rapporto tra sposi, il rapporto tra non solo nascituri, appunto bimbi in grembo, ma proprio genitori e figli, anche proprio dal punto di vista di situazioni importanti come il matrimonio, di scelte importanti, l'educazione a 360 gradi, ecco, molto affrontato da questo film. E quindi vi invito anche i più grandi a magari portare i propri figli. Cito solo una frase che a me ha colpito e me la ricordò una cara amica che dopo aver visto il film mi disse: Federica, io ci porterò sicuramente tutti i miei figli, perché mi ha colpito quando Abby Johnson, ancora giovane, molto orgogliosa, molto vogliosa di fare cose che lasciassero il segno, dice: beh, io ho iniziato a fare volontariato a Planned Parenthood sentendomi un'eroina delle donne. Dice: peccato però che mentre tutte le volte che avevo qualche azione di cui andavo orgogliosa chiamavo mia madre per dirglielo, stavolta non glielo dissi. Quindi, dice la voce narrante, in realtà state attenti che un campanello suoni quando vi sentite orgogliosi di qualcosa ma non avete il coraggio di dirlo a chi volete bene. E secondo me insomma, è pieno di queste chicche che poi effettivamente ci aiutano molto a riflettere, no? Con la naturalezza dell'esperienza vissuta, quindi senza artificiosità, ma proprio con la semplicità dell'esperienza condivisa, di un'esperienza vissuta condivisa, che è ancora più ricca di una storia creata a tavolino. Lascio la parola.
Benissimo,
Ah,
quindi
forse devo dire come organizzare le altre anteprime. Quindi ci sarà questa anteprima a Roma, poi scusate, mi sono lasciata. Oh. Allora, le anteprime. Allora, è importante perché molti le state chiedendo. Chi vuole organizzare l'anteprima nella propria città non deve cercare il cinema. Quello ci penso io, ci pensiamo noi. Chi vuole organizzare un'anteprima deve semplicemente coordinarsi col territorio, quindi avere l'adesione di un certo numero, un nocciolo duro di persone che devono essere anche un po' significative, perché è un film importante e ovviamente è un grande sforzo portarlo nelle sale, perché ovviamente quando si contattano le sale, poi c'è soprattutto in questo periodo di contingentamento, tante cose da mettere in piedi. Quindi noi chiediamo un minimo di circa 200 persone, cioè chi vuole promuovere questa anteprima o organizzarla deve avere un nocciolo duro di persone. Noi quindi contattiamo la sala, il cinema, ovviamente deve essere un cinema grande o un cinema all'aperto o un cinema con più sale, in modo tale che la organizziamo con più sale, su più sale. Le persone non abbiano nessun timore perché ci sono distanziamenti, non chiedono i tamponi all'entrata, quindi non preoccupatevi, non c'è Green Pass, non ci sono tamponi. C'è ovviamente un'attenzione, e quindi i conviventi saranno vicini e poi ci sarà un pochino di spazio, quindi magari una poltrona libera, due poltrone libere tra persone non conviventi. Però ecco, è un momento sicuramente molto bello, anche di socialità nei termini di legge previsti, ecco, nel momento in cui ci troviamo, però sicuramente è una vittoria
Il
anche per
sito di
questo momento di
riferimento? Il sito di
forzatura.
riferimento?
Il sito è www.unplanned.it
Unplanned,
Unplanned, sì,
unplanned
è scritto in
scritto.
italiano, cioè è scritto in inglese, in italiano significa non pianificato. Ho deciso di lasciare in inglese perché era veramente bello il doppio senso, perché sapete, parte tutto dalla Planned Parenthood, che vuole pianificare la vita familiare, quindi la decisione di avere o meno figli, e questo evento che invece poi darà vita a tante cose che poi vedrete nel film, unplanned e non è pianificato, quindi va sia contro la Planned Parenthood, ma anche diciamo contro i piani della nostra Abby Johnson, che per questo caso fortuito si trova a dover sconvolgere un po' la sua vita.
Ecco, possiamo, prima di lasciare lo spazio a qualche domanda, vorrei sottolineare come l'aborto non sia soltanto l'uccisione di un bambino, quindi un omicidio tecnicamente parlando, ma sia in un certo senso anche un suicidio, perché il bambino, il concepito, esiste nella psiche, nella carne della madre. Non è parte di lei, non è una sua proprietà come lo possono essere una casa, una macchina, qualcosa che si possiede al di fuori, ma è qualcosa che sta dentro. È parte della mamma esattamente quanto la mamma è parte di quel bambino, parte in senso carnale perché è carne della sua carne, oltre che del padre, ma parte anche in senso spirituale. Il concepito in un certo senso è frutto anche della relazione affettiva. Quindi quando si considerano questi fatti è facile capire che quando il feto umano viene ucciso anche una parte della madre in un certo senso viene uccisa, una parte fisica e una parte spirituale, anche una parte fra virgolette del padre muore per sempre, una parte del loro amore se ne va. Tant'è vero che ci sono molte coppie, come racconto di medici che hanno seguito questi casi, che si separano proprio in seguito ad un aborto. Altre che resistono, ma senza più amarsi come prima, tenute insieme magari dal rimorso di quello che hanno fatto, dal ricordo di chi ora potrebbe essere con loro, oppure proprio perseguitate da questo ricordo, oppure perseguitate dallo scrupolo. Io ho abbandonato mia moglie nel momento in cui aveva bisogno, oppure io ho deciso senza consultare mio marito nel momento in cui avevamo davanti la più grande avventura insieme che si possa immaginare. L'atto chirurgico dunque sta che uccide qualcosa che è in parte a sé stante, una vita autonoma, ospitata, però quella vita era sì individuale, unica, ma era l'incontro biologico e spirituale delle vite dei due genitori. E questo significa che dopo un aborto c'è molto che resta, non è che tutto viene cancellato. Il lutto dell'aborto, scrive una psicoterapeuta, è plurimo, perché le perdite da affrontare sono molteplici e strettamente concatenate le une con le altre. Una donna che interrompe la gravidanza soffre sia per la perdita del bambino che per la perdita di una parte della propria immagine come persona. Secondo il DSM III della American Psychiatric Association, l'aborto è un evento traumatico in quanto produce un marcato stress tale da creare disturbi alla vita psichica, sopprime gli elementi di identificazione della donna col bambino, nega la gravidanza ma anche quella parte del sé che si era identificata col bambino. Ecco perché le conseguenze possono essere di tipo sia fisico che spirituale. Disturbi emozionali, disturbi della comunicazione, dell'alimentazione, del pensiero, della sfera sessuale, del sonno, della relazione affettiva. È sintomatica di quanto si è detto proprio l'esistenza di disturbi affettivi e sessuali, che si giustifica appunto come reazione a un'esperienza sessuale e affettiva di cui non è rimasto nulla, o meglio, di cui rimangono sensi di colpa, rabbia, paure, ripensamenti, frustrazioni. Le occasioni del manifestarsi di quella che è una vera sindrome, la sindrome post-abortiva, sono anch'esse eloquenti, compaiono di solito magari in occasione di una nuova gravidanza, di un aborto spontaneo, di perdite affettive, di sterilità secondaria. Ecco dunque che la storia dell'amore si realizza, si compie, fiorisce nella nascita di un figlio. E il figlio non è soltanto una nuova vita, nuova e a sé stante, ma è una nuova vita per le due persone che l'hanno generata, mentre la morte del figlio è anche una morte personale, in parte spirituale, della donna e della coppia. Quindi vorrei ricordare che nella storia del movimento per la vita italiano ci sono sempre state due direttrici. Da una parte la battaglia culturale, raccontare la verità, far vedere cos'è la vita umana prima meraviglia, un famoso filmato, documentario di come davvero avviene la vita, raccontare la realtà biologica, non c'è un grumo di cellule, c'è un bambino, raccontarne la bellezza e nello stesso tempo denunciare le bugie, le menzogne. ma dall'altra parte anche aiutare le persone in difficoltà, no? Di cui la nascita sia dei movimenti per la vita, sia dei centri aiuti della vita, quindi anche di un braccio operativo concreto che di fronte a poi al fatto in sé intervenga e cerchi di aiutare le mamme, i genitori a tenere il bambino, oppure cerchi di aiutare le donne che hanno compiuto un aborto a elaborare il lutto, a fare pace con se stesse, a chiedere perdono, a rinascere dopo quella che è stata appunto un evento, di quello che è stato un evento sicuramente traumatico e molto, molto pesante. Ecco che in questo modo si tiene insieme la carità vera, cioè una carità spirituale. Dire la verità è sempre una forma di carità, non è una forma di condanna. E una carità concreta, fattiva, operativa, aiutare gli altri nel momento della difficoltà. Perché sappiamo benissimo che a un cristiano compete il giudizio sui fatti. E un cristiano non potrà mai dire che un bambino non è un bambino e un omicidio è una cosa buona, ma non compete il giudizio sulle persone, sui motivi, su quello che è avvenuto. Di fronte a quello, appunto, non può che cercare di fare del suo meglio per essere comunque di aiuto. E questo si vede nel film, perché davanti alla clinica di Abby Johnson ci sono dei ragazzi che pregano e ci sono questi ragazzi che sono contro l'aborto, che saranno poi i primi ad accogliere Abby Johnson dopo la sua esperienza durissima di ripensamento e di rinascita. Ma qui concludo semplicemente dicendo che il film è da vedere, quindi cercate chi può, di organizzarne la visione nella sua città. Facciamo a questo punto una breve pausa e poi lasceremo uno spazio a qualche domanda a Federica Picchi. Buonasera.
Buonasera, dottor Agnoli. Mi chiamo Pierluigi, telefono da Merate in provincia di Lecco. Io ho seguito attentamente la sua trasmissione e volevo fare solo un'osservazione, ed è questa, cioè tutti gli uomini, tutti noi, prima di essere partoriti, siamo stati degli embrioni, ecco, per cui prima di fargli far del male al feto, all'embrione, bisogna pensarci tante volte, ecco, volevo un suo parere. Buonasera.
Buonasera, grazie. Lascio sempre rispondere a Federica.
Beh, sì, certamente, infatti questo è uno dei temi. Una battuta dice che chi è per l'aborto in realtà è già nato, quindi assolutamente è un dato di fatto. Tra l'altro, ecco, una delle più forse significative testimonial, posso dire, e promoter del film Unplanned è la nipote di Martin Luther King. E lei è uscita fuori con una frase molto bella. Lei ha detto: i promotori del razzismo erano persone ovviamente bianchi e i promotori dell'aborto sono persone già nate. Quello che sta dicendo il nostro, appunto, chi ha chiamato, mette in una luce differente, dice: sì, noi siamo già nati e per quello dobbiamo tornare alla consapevolezza di essere stati anche noi embrioni, e quindi e qui si fa un po' un salto metafisico, no? Filosofico. Noi che siamo avremmo potuto non essere, quindi questo sforzo concettuale di dire: ma se non fossimo stati, ci sarebbe stato il danno sia per noi, e io torno a dire anche per la collettività, perché si assume che poi una persona appunto possa dare un contributo, e quindi sì, assolutamente. Forse può essere uno dei punti importanti per ridiscutere questa pratica dell'aborto, il fatto di dare la consapevolezza che comunque il concepito ha una sua dignità anche giuridica, e quindi come tale va rispettato.
Abbiamo altre domande?
Buonasera.
Buonasera signora. Eccoci.
Io vorrei dare una piccola testimonianza. Tutto quello che avete detto è vero, però sentirlo dire da un uomo da dottori, da gente che non ha praticato un aborto, magari per tante ragazze, donne che sono all'ascolto, che vorrebbero, sono indecise, diciamo, a un passo così, può dire, loro lo dicono, invece lo dico io, che io l'ho provato sulla mia pelle. È una cosa che io mi sono, ci sono voluti anni per perdonarmi. Anche se sembrava che vivevo una vita normale, e io avevo sempre questo chiodo che mi faceva male dentro il cuore. E anche se mi sono confessata 4 volte, e io non, fino a che non ho trovato un parroco che mi ha detto: tu fai peccato contro lo Spirito Santo, e il tuo peccato ti è stato super perdonato, vai e non peccare più. A me quel vai e non peccare più, che non lo sentivo più da anni da qualsiasi parroco, ma sciolto. Ho iniziato a piangere, e poi ho iniziato anche a perdonarmi.
Grazie signora, grazie mille della sua testimonianza, e anche lei ha sottolineato il fatto che il sacerdote le ha detto che è perdonata, ma le ha detto non peccare più, quindi non ha sottovalutato il suo errore, il suo senso, il suo rimorso. E questa è una cosa purtroppo che si fa sempre più spesso, ed è un errore, perché le persone quando hanno fatto qualcosa di male se ne rendono conto. Non gli si può raccontare una favola, bisogna dire la verità, e la verità è che si è fatto qualcosa di male, sì, però è anche che la misericordia di Dio è più grande. Giustamente il sacerdote ha detto un peccato contro lo Spirito Santo, perché i due peccati contro lo Spirito Santo sono, per la dottrina cattolica, ritenere di salvarsi senza merito, ma anche disperare della salvezza, no? E sono molto, molto, molto belli, perché da una parte mettono in luce appunto il fatto che non c'è mai, non finisce mai la speranza, dall'altra che non possiamo però nello stesso tempo così ritenere che tutto sia lecito e dovuto, e che tutto sia, insomma, senza un nostro piccolo contributo. Ecco, abbiamo ancora una domanda? A meno che, no, Federica, vuoi dire qualcosa?
Dana, mi sembra avere la testimonianza diretta è sempre molto forte. Magari volevo ricordare che c'è un'associazione proprio apposta che aiuta le donne a superare il trauma del post-aborto, che è la Linea di Rachele, ed è una delle associazioni che sta appunto supportando anche il film, quindi li volevo ringraziare così in diretta, come tutte, tantissime associazioni, il Movimento per la Vita, insomma, su tutti ovviamente speciali, stanno tutti, si danno tutti un grado a fare, però spesso si pensa che, o comunque ci si concentra sul aiutare la donna finché è in tempo, quindi nel prendere la decisione giusta, nel portare avanti la gravidanza. E a volte un poco meno ci si concentra su quello che è questo grande dolore che invece va raccolto, e come ha detto questa telefonata, ha detto questa esperienza di vita, insomma, ci fa capire quanto possa andare avanti per anni se non si trova quella parola di conforto. Vabbè, ovviamente l'ascoltatrice ha detto una cosa correttissima, la confessione. Noi abbiamo questo sacramento straordinario che ci permette di appunto avere la misericordia di Dio, quindi la dobbiamo utilizzare, e in più ci sono anche altri fratelli che aiutano proprio anche in questo percorso. Ovviamente consigliamo il sacramento della confessione, che è la cosa più completa, e anche la testimonianza l'ha detto, no? Serve proprio per rimetterci in carreggiata. L'aiuto dei fratelli comunque è sempre importante, quindi ricordo anche la Vigna di Rachele come attività proprio per aiutare le donne a superare il trauma del postparto.
Ecco, la testimonianza mi fa venire in mente anche il fatto che non solo Abby Johnson, che oggi si batte contro l'aborto, ha abortito lei stessa, ma anche che la protagonista principale della legge americana, Norma McCorvey, questa signora che è morta nel 2017 e che poi fu al suo tempo un po' utilizzata come caso pietoso dagli avvocati e dai medici che la muovevano come un burattino, è poi anche lei diventata una protagonista della battaglia per la vita. Quindi i ripensamenti sono tanti, quindi proprio fra le persone che hanno compiuto questo gesto si trovano spesso quelle che più sono interessate a raccontare la verità o ad aiutare altre donne che hanno vissuto questa stessa situazione, perché sappiamo che il male rimane male, ma dal male può sempre il Padre Eterno sa sempre tirare fuori anche occasioni positive, occasioni di bene. Abbiamo un'altra domanda?
Pronto?
Sì, buonasera, buonasera.
Buonasera, sono Daniela, telefono dalla provincia di Brindisi. Brevemente volevo raccontare l'esperienza di una mia amica, non mia diretta, di una mia amica che mi ha raccontato appunto che tanti anni fa lei era incinta ed era sul lettino per abortire, ha sentito il battito del bambino ed è rimasta sconvolta e quindi ha cambiato idea, insomma il bambino è nato, ha detto ai medici basta, non voglio fare più aborto. Vabbè, detto questo volevo chiedere alla dottoressa perché non ho seguito bene quella fase in cui ha detto appunto come si può proporre ai gestori delle sale cinematografiche di proporre questo film. Se per favore me lo vuole ripetere, io
certo,
vorrei appunto farlo.
Certo,
insomma,
certo. Utile per tutti, certamente.
Sì, allora,
grazie.
Sì, allora, chi è sul territorio e vuole organizzare un'anteprima, la cosa che deve fare è semplicemente raccogliere le adesioni e proporne una data, quindi non c'è bisogno che vada dalle sale, alle sale ci pensiamo noi. Abbiamo sale in tutte le province italiane, quindi non con cui lavoriamo, ormai è 10 anni che portiamo i film al cinema, quindi non vi preoccupate, questa è una preoccupazione ricorrente, tutti ci chiamano e dicono stiamo cercando di contattare la sala, non vi preoccupate, allora chi è sul territorio si deve occupare unicamente di prendere le adesioni e fornirci una data, quindi dirci, chiamate in ufficio e dite Federica, noi il 18 luglio siamo in 250, vorremmo vedere il film. Allora si organizza, si prendono più sale, ovviamente si fa un invito a tutta la cittadinanza perché il primo nocciolo, no, magari associativo, le prime persone servono poi per far sì che noi organizziamo un evento che però deve essere un po' aperto anche ad altri e con l'intento magari, chissà, di far venire anche persone che la pensano indiversamente tra noi. Perché al di là del fatto che sia un bel film, un film che comunque veramente dia tanta forza a ognuno di noi, però il fine più importante, più nobile, almeno quello che io intendo io, è quello di poter parlare a chi la pensa diversamente. Ed è per questo credo che lo strumento filmico cinematografico sia molto efficace. Ritornando un po' all'incipit della signora, devo dire mi ha fatto venire in mente due cose. Il primo è la storia della protagonista, dell'attrice protagonista, è una storia meravigliosa perché lei è stata selezionata per questo film con dei criteri molto rigidi, perché questi due registi sono due registi tra l'altro che hanno lavorato per i più grandi produttori di Hollywood prima di avere questa loro conversione e poi spostarsi in una produzione appunto di film di un certo tipo di valore, e quindi sono stati molto rigidi nella scelta della protagonista. Ma quando lei è stata attirata da questo film, un film che chiaramente per chiunque rischiava di tagliare le gambe, perché quando Hollywood affronti temi contro il mainstream viene compromessa anche proprio la carriera, però lei sentiva che era un ruolo importante per lei e ripeto, ha insistito per farlo. Durante i primi giorni di riprese, quando ha comunicato alla madre che lei stava girando quel film, e ha comunicato la serie del film, la madre si mise a piangere e disse: sai, io ero sul lettino per abortirti, poi vidi un'infermiera incinta e scappai via, ma sono stata a qualche secondo dall'abortirti, qualche minuto dall'abortirti. E questo ha fatto sì, l'ha colpita enormemente e ha fatto sì che avesse un'interpretazione pazzesca nel film, perché lei stessa si è medesimata profondamente in quel gioco che noi ci siamo detti, neanche tanto gioco, però che fa sì che ognuno di noi si domandasse: ma se mia madre avesse abortito, io non sarei più qui. E quindi fa capire quanto la nostra vita alla fine sia appesa a un filo, e questo non deve essere, perché la vita di ognuno di noi è qualcosa di inestimabile. Riguardo al battito, anche qui un punto importante che abbiamo affrontato prima anche col dottor Agnoli è proprio quello del dare un'informazione esaustiva a 360 gradi, ovvero far sì che le donne che devono decidere o comunque vadano ad abortire possano avere, vedere il bambino, sentire il bambino, perché oggi come oggi non si fa vedere, non si fa sentire il battito cardiaco, e questo penso sia la più grande violenza fatta a una donna, perché non le si dà la corretta informazione e si fa fare una scelta al buio. Grazie.
Benissimo, credo che il tempo a nostra disposizione sia ormai concluso, quindi ringrazio ancora Federica Picchi di aver portato
Grazie, professor Agnoli.
In Italia questo film, Unplanned. Potete trovare informazioni anche sicuramente sul sito della Dominus Production, trovate i numeri, trovate tutto quello che serve, e quindi grazie ancora e un saluto a tutti gli ascoltatori, buona serata e buonanotte.
Produzione Radio Maria, tutti i diritti sono riservati.